Giovanni capitolo 20, dal versetto 11 al 28. Amen. Maria invece se ne stava fuori vicino al sepolcro a piangere. Mentre piangeva si chinò a guardare dentro il sepolcro. Ed ecco vide due angeli vestiti di bianco, seduti uno a capo e l'altro ai piedi, lì dove era stato il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?» Ella rispose loro: «Perché hanno tolto il mio Signore e non so dove l'abbiano deposto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Gesù le disse: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse l'ortolano, gli disse: «Signore, se tu l'hai portato via, dimmi dove l'hai deposto e io lo prenderò». Gesù le disse: «Maria». Ella, voltatosi, gli disse in ebraico: «Rabbuni», che vuol dire «maestro». Gesù le disse: «Non trattenermi, perché non sono ancora salito al Padre, ma va dai miei fratelli e di loro, io salgo al Padre mio, al Padre vostro, al Dio mio, a Dio vostro». Maria Maddalena andò ad annunciare ai discepoli che aveva visto il Signore e che le aveva detto queste cose. La sera, quello stesso giorno che era il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli, per timore dei giudei, Gesù venne e si presentò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». E detto questo mostrò loro le mani e il costato. I discepoli dunque, vedendo il Signore, si rallegrarono. Allora Gesù disse di nuovo: «Pace a voi. Come il Padre mi ha mandato, anch'io mando voi». Versetto 24. Or Tommaso, detto Didimo, uno dei dodici, non era con loro quando venne Gesù. Gli altri discepoli dunque gli dissero: «Abbiamo visto il Signore». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle mani il segno dei chiodi, e se non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e se non metto la mia mano nel suo costato, io non crederò». 8 giorni dopo i suoi discepoli erano di nuovo a casa e Tommaso era con loro. Gesù venne a porte chiuse e si presentò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Poi disse a Tommaso: «Porgi qua il dito e vedi le mie mani, porgi la mano e mettila nel mio costato e non essere incredulo ma credente». Tommaso gli rispose: «Signore mio e Dio mio». Gesù gli disse: «Perché mi hai visto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». Dio benedica la sua parola. Accomodatevi pure. Si parla di Maria Maddalena, si parla dei discepoli, si parla in questi ultimi versi che abbiamo letto di Tommaso, personaggi che più o meno tutti quanti noi conosciamo dalle scritture. Questi personaggi così diversi tra di loro, però avevano qualcosa che li metteva in comune. Che cosa? Tutti stavano passando un momento di estrema difficoltà, che stava avendo sulle loro vite un impatto molto forte, che aveva dato vita a una serie di sentimenti, di atteggiamenti e di stati d'animo che prepotentemente erano entrati nel loro cuore. E stasera io vi voglio parlare proprio di questi sentimenti, di questi atteggiamenti, di questi stati d'animo che spesso caratterizzano anche la nostra vita. Vi voglio parlare di questo perché credo profondamente che questa sera ci sia qualcuno in particolare che, come questi personaggi di cui noi abbiamo letto, sta passando un periodo di estrema difficoltà. Infatti, mentre parlerò di Maria, tu scoprirai che mentre parlo di Maria, non io, ma Dio sta parlando della tua condizione. Mentre io ti parlerò dei discepoli e dello stato d'animo dei discepoli, tu mentre ascolti scoprirai che Dio sta parlando dello stato d'animo in cui tu ti trovi in questa sera. Mentre ti parlerò di Tommaso e della sua errata presa di posizione, tu scoprirai che Dio sta parlando dell'errata opposizione che tu forse stai facendo al Signore. Dio è qui per parlarci e, come ha detto anche il vostro pastore, fratello Stefano, è necessario aprire le nostre orecchie per ascoltare quello che Egli avrà da dirci. E così, senza indugio, andando per ordine, così come la parola di Dio ce lo presenta, vogliamo cominciare a parlare di Maria. E Maria ci parla di tutte quelle persone che sono nel dolore e nella sofferenza. Nei versi che abbiamo letto riguardo a Maria, la parola di Dio per 4 volte fa riferimento al pianto. Infatti nel versetto 11 abbiamo letto, lo voglio rileggere, che Maria invece se ne stava fuori vicino al sepolcro a piangere. E vi garantisco, come ben si comprende, che le lacrime di Maria non erano lacrime di gioia, non erano lacrime di allegrezza, ma erano lacrime di dolore, lacrime di vera e profonda sofferenza. E mentre Maria si trova lì, questi due angeli di cui abbiamo letto gli porgono una domanda, e la domanda è: perché piangi? Dopo anche Gesù gli rivolgerà la stessa parola: perché piangi? Questa sera la parola di Dio ci invita a rispondere una domanda. Gesù ci dice e ci chiede: perché stai piangendo? Perché piangi? Sapete, a volte mi capita di arrivare a casa dal lavoro. Come vi ho detto, ho 3 figli meravigliosi, David, Noah e Grace. E quando arrivo, magari li trovo tutti e 3 a piangere, o soltanto qualcuno di loro piange. E gli domando: perché piangi? E loro a volte, in modo ingiustificato, mi danno le loro ragioni. E infatti a volte piangono per capricci, come ben sapete i bambini fanno questo, piangono per attirare l'attenzione su di loro, piangono forse perché vogliono semplicemente darti fastidio, ma a volte piangono a giusta ragione, perché hanno fame, perché si sono fatti male o perché stanno male. Bene, a volte noi siamo così. Come i piccoli fanciulli siamo capricciosi, piangiamo per capricci, a volte piangiamo per attirare l'attenzione su di noi, a volte piangiamo in modo ingiustificato, ma a volte piangiamo a giusta ragione. E io mi sto riferendo a tutte quelle persone che stanno versando lacrime perché c'è una profonda sofferenza nel cuore. Perché stai piangendo? Qualcuno potrebbe dire: io sto piangendo perché sono una persona sola. Qualcun altro potrebbe rispondere: io piango perché mio marito non mi rispetta come moglie. Qualcuno potrebbe invece dire: io piango perché i miei figli invece non mi rispettano come genitore. Io piango perché ho perso il lavoro. Qualcun altro forse piange perché è stato abbandonato. Qualcun altro piange perché è provato dalla sofferenza di una malattia. Qualcun altro forse piange perché sente una profonda insoddisfazione nel cuore, quello che viene definito il vuoto del cuore. Molte possono essere le ragioni che ci spingono a piangere. Ebbene, qui Maria dà una risposta che deve portarci a una riflessione. Da dove vengono queste sofferenze e perché ci troviamo nel dolore? Maria risponde a questi angeli: io piango perché hanno tolto il mio Signore e non so dove l'abbiano deposto. Intorno a noi c'è tanta sofferenza, lo vediamo, c'è tanto dolore a causa delle guerre, a causa della malvagità dell'uomo. Ma ci siamo mai domandati perché l'uomo è malvagio fino a questo punto? La risposta ce la dà proprio Maria in questa risposta: perché hanno tolto Gesù dal cuore. Oggi c'è tanta sofferenza e tanto dolore perché l'uomo ha allontanato Gesù dalla propria vita, perché ha messo Gesù fuori dai confini del proprio cuore. Nei Vangeli leggiamo una storia: Gesù che si trova nel territorio dei Geraseni, lì Gesù opererà un grande miracolo, libererà un uomo che era posseduto da una legione di demoni, e quando quelli del villaggio andarono e videro quell'uomo che era sano ed era stato liberato, e videro i maiali che si erano buttati a precipizio perché quei demoni erano andati in quei maiali, dissero a Gesù: esci dai confini del nostro paese. Lo spinsero ad andare via. Attenzione, non voglio essere frainteso e non voglio che travisate le mie parole. Non sto dicendo che il dolore che tu hai nel cuore è perché necessariamente hai allontanato Gesù, ma voglio solo dire che spesso questo accade proprio perché noi allontaniamo Dio e non permettiamo a Gesù di operare nella nostra vita. Qualche tempo fa ho letto un'intervista della figlia del famoso evangelista Billy Graham, che ha risposto a una domanda, e voglio così in parte condividere questa risposta che ha dato la figlia di Billy Graham. Si parlava di una bambina che era stata uccisa in una scuola, e alla domanda come poteva Dio far succedere questa disgrazia, Ann Graham ha dato una risposta estremamente profonda. Ha detto: io credo che Dio sia profondamente rattristato da questo, come noi. Ma per anni abbiamo detto a Dio di andare fuori dalle nostre scuole, di andare fuori dal nostro governo e di andare fuori dalle nostre vite. Ed essendo un gentiluomo, credo che si sia ritirato piano piano. Come possiamo aspettarci che Lui ci dia la benedizione, la sua protezione, se gli domandiamo di lasciarci da soli? Prova a farti questa domanda. Vuoi essere benedetto? Vuoi essere visitato da Dio? Vuoi veramente essere felice? Com'è possibile se lo hai respinto e lo hai allontanato dal tuo cuore? E lei poi dice, poi quando ha detto che sia meglio che non leggiamo la Bibbia, una certa donna a scuola, la Bibbia dice di non uccidere, non rubare e di amare il prossimo come noi stessi, alla questa notizia, non leggiamo la Bibbia nelle scuole, noi abbiamo risposto ok. Poi il dottor Benjamin Spock ha detto che non dovremmo dare botte ai nostri figli quando si comportano male, perché questo porta danno alla loro piccola personalità e potremmo danneggiare la loro autonomia. Tra parentesi, il figlio del dottor Spock si è suicidato e noi abbiamo detto: un aperto dovrebbe sapere chi sta parlando. E così, a quello che lui ha detto, noi abbiamo detto ok. Poi qualcuno ha detto che sia meglio che gli insegnanti e i principali non disciplinino quando gli alunni si comportano male, e gli amministratori delle scuole hanno detto che è forse meglio che nessun membro della scuola tocchi alcuno quando si comporta male, perché non vogliamo nessuna cattiva pubblicità e non vogliamo essere chiamati in causa. C'è una grande differenza tra disciplinare e picchiare, umiliare o prendere a calci, e noi abbiamo detto ok. Poi qualcuno ha detto: lascia le nostre figlie avere degli aborti se li vogliono e non lo devono neanche dire ai genitori, e noi abbiamo detto ok. Poi qualche saggio membro della scuola ha detto che finché i ragazzi saranno ragazzi lo fanno sempre e ugualmente, quindi diamo ai nostri ragazzi tutti i preservativi che vogliono, così possono divertirsi quando vogliono e non devono neanche dire ai loro genitori che li hanno ricevuti a scuola, e noi abbiamo detto ok. Qualcuno si sta scandalizzando? Questo è quello che ci circonda, questo è il mondo in cui noi viviamo, queste sono le cose a cui il mondo ha detto va bene così. E poi voglio portarmi al termine. E poi qualcuno ha detto: lasciaci stampare delle riviste con immagini di donne nude e chiamarlo salutare apprezzamento per la bellezza del corpo femminile. Qualcuno ha detto ok, va bene così. E poi un altro ha preso questo apprezzamento ed è andato un passo avanti pubblicando delle immagini di bambini nudi, e poi andò avanti pubblicando su internet. Noi abbiamo detto ok, questo fa parte della libertà d'espressione, insomma. E poi l'industria dell'intrattenimento ha detto: facciamo dei programmi TV, dei film che promuovano il profano, la violenza, sesso illecito, e lasciamo registrare dei dischi che incoraggiano la rapina, alle droghe, uccisione, suicidio e temi satanici. E abbiamo detto: è solo divertimento, non ha nessun effetto avverso e nessuno lo prende sul serio. Andiamo avanti. Ora ci chiediamo perché i nostri figli non hanno una coscienza e non sanno distinguere il bene dal male, perché non gliene importa se ammazzano stranieri, compagni di classe o loro stessi. Probabilmente, se ci riflettiamo su più a lungo, ci potremmo anche arrivare. Penso che abbia molto a che fare Ciò che uno semina, anche quello raccoglie. Caro Dio, perché non hai salvato la piccola bambina che è stata uccisa nell'aula della sua classe? Distinti saluti, uno scolaro. E la risposta: caro scolaro, non sono ammesso nelle vostre scuole. Distinti saluti, Dio. Fratelli e sorelle, perché stai piangendo? Perché stiamo piangendo? Perché questo mondo piange? Perché ha allontanato Gesù dalla propria vita. Oh, Maria risponde e dice: perché hanno tolto il mio Signore. E la seconda parte di questa risposta è: e non so dove l'hanno deposto. Prova a pensare, dopo che hai allontanato Gesù dalla tua vita, dove lo hai deposto? Oh, ti voglio rivolgere io questa domanda: dove hai messo oggi Gesù? Forse Gesù è stato messo nella buia e umida cantina della tua dimenticanza. Forse Gesù si trova in una Bibbia impolverata che sta sullo scaffale della tua superficialità. Forse Gesù è stato messo, lasciatemi dire, in un armadio come un bel vestito elegante che tiri fuori, che indossi soltanto in occasioni speciali, forse alla domenica quando vai al culto, o forse quando qualcuno dice che c'è una festa religiosa che deve essere festeggiata. Forse hai deposto Gesù all'ultimo posto nella scaletta delle priorità. O dove hai deposto Gesù? In questa sera, questa donna di nome Ann va avanti dicendo: strano come tutti vogliono andare in cielo pensando di non dovere credere, pensare di dire o fare ciò che dice la Bibbia. Strano come qualcuno può dire credo in Dio ma ancora segue Satana, il quale crede anche che ci sia Dio. Strano come siamo veloci nel giudicare, ma non siamo pronti a giudicare noi stessi. Strano come si mandano delle barzellette via email che si diffondono come un fuoco divorante, ma quando cominci a mandare messaggi che riguardano il Signore, le persone ci pensano due volte prima di condividerli. Strano come lo sporco, il crudele, il volgare, l'osceno possa alimentare una discussione su queste cose, ma su Dio queste discussioni vengono represse a scuola o sul posto di lavoro. Strano come qualcuno può essere infuocato per Cristo la domenica, ma essere un cristiano invisibile per tutto il resto della settimana. Perché stai piangendo? Probabilmente per ottime ragioni, perché evidentemente stai soffrendo a causa di una perdita, a causa di una condizione familiare che ti porta veramente tanto dolore. Ma pensaci, il dolore e la sofferenza può essere causato perché hai allontanato Cristo Gesù dalla tua vita. Gesù gli dice: perché stai piangendo? E poi gli dice: chi cerchi? Per uscire da questo dolore, chi stai cercando? Per uscire da questa condizione, chi stai cercando? O per venire fuori da questo dolore, chi stai cercando? Se come Maria stai cercando Cristo Gesù il Signore, tu questa sera sei venuto nel luogo giusto, perché l'unico che può tirarci fuori da questo tipo di condizione, l'unico che può operare nella tua vita è Cristo Gesù il Signore. È l'unico che può fare questo. Chi stai cercando? Maria stava cercando Gesù presso un sepolcro. Non troverai Gesù presso un sepolcro, perché Gesù è vivente. Gesù è risorto. Gesù è operante. Gesù può fare qualsiasi cosa questa sera. Oh, se solo lo cerchi, egli si farà trovare. Ma prova a considerare e prova a ricordare dove hai deposto Cristo Gesù il Signore. Ho sentito una storia, se volete può essere anche considerata divertente. Una coppia di credenti avevano due figli, uno di 5 e l'altro di 7 anni. Erano due bambini veramente tremendi, e quando succedeva qualche fattaccio in città c'era la seria possibilità che ad aver fatto quel fatto erano quei due bambini. Un giorno, disperati questi genitori che non sapevano come gestire questi bambini, Seppero che in città c'era un pastore che ci sapeva fare sia con i giovani che con i bambini, e chiesero a questo pastore di parlare con i loro figli. Quell'uomo acconsentì, però con la condizione di parlare prima a un figlio e poi all'altro, separatamente. Andò il primo figlio, il più piccolo, 5 anni, e questo pastore, grande, alto di statura, con voce tuonante, puntando il dito a quel bambino, disse: «Dov'è Gesù?» Il bambino era terrorizzato. E quell'uomo, ancora con una voce più grossa, disse: «Dov'è Gesù?» Quel bambino scappò via da quel luogo, corse subito a casa sua, entrò nella sua cameretta e si rifugiò nell'armadio. Il fratellino più grande, vedendo questa scena, preoccupato, aprì le porte dell'armadio e chiese al bambino: «Ma che è successo?» «Oh, fratello caro, stavolta siamo proprio nei guai. Non trovano Gesù e pensano che l'abbiamo preso noi». Questa storia, ripeto, può far sorridere, ma ci sono persone che si dicono credenti, che hanno l'apparenza di credenti, ma ne hanno rigettato la potenza di quell'amore che Gesù vuole mettere in tutti coloro che credono. Ci sono persone che si dicono religiose, ma non sanno dove hanno riposto Cristo Gesù. Questa sera il Signore vuole essere cercato, questa sera Gesù vuole essere trovato, perché ti dico questa verità: Gesù, anche se volesse, non può rimanere nascosto. Allora è importante, come Maria, cercare il Signore. E noi abbiamo questa parola da parte del Signore: ricorda ogni lacrima che è versata, non è stata dimenticata dal Signore. Nel Salmo 56, al versetto 8, leggiamo questa parola. Tu, il salmista si riferisce al Signore, conti i passi della mia vita errante, raccogli le mie lacrime nell'otre tuo, non le registri forse nel tuo libro? Un'altra versione dice: tu raccogli le mie lacrime nei tuoi barili, quasi ad indicare una grande quantità di lacrime. Fratello e sorella, amico che sei qui forse per la prima volta, ti voglio dire che anche una lacrima è una preghiera che Dio sa ben interpretare. Oh, ogni lacrima che hai versato ricorda a Dio la tua sofferenza, la tua condizione, la tua preghiera, il tuo desiderio e la tua richiesta. Non so se in queste sera qualcuno ha versato delle lacrime, forse tu li hai dimenticati, Dio no. Ricorda in quelle lacrime quale sia il desiderio del tuo cuore. Oh, è una verità ancora più bella: Gesù è colui che vuole asciugare le lacrime dal tuo viso, ovvero il Signore vuole togliere il dolore e la sofferenza che c'è nel cuore. Addirittura la parola afferma che Egli trasforma il lutto in gioia. Non chiedere a me come Dio riesce a fare questo, non chiedere come Egli sia capace di compiere questo miracolo. Posso dirti: Dio è capace di fare anche questo. Allora forse stasera devi rispondere a Gesù: io piango per questa e questa ragione. Ma il Signore vuole dirti: io sono colui che può trasformare la condizione della tua vita. Oh, Maria era lì presso il sepolcro. Mi prendo qualche minuto in più per questo primo punto, vi garantisco che i successivi saranno molto più brevi. Maria si rivolge a Gesù, ma non riconosce che quello con cui sta parlando è Gesù. Forse tu sei venuto qui in questo luogo e non ti rendi conto ancora che chi ti sta parlando non è un uomo, ma è Cristo Gesù il Signore. Chi ti sta rivolgendo una parola di consolazione e di speranza non sono io, ma è Cristo Gesù il Signore. Forse non lo hai ancora realizzato, forse non lo hai ancora capito, ma Dio sta lavorando il tuo cuore. E vi voglio fare stavolta io una domanda personale: quando Maria si rende conto che chi gli sta davanti è Cristo Gesù il Signore? Quando? Nel momento in cui Gesù la chiama per nome, Maria. Oh, gloria al nome del Signore. La parola di Dio afferma che il Signore ci ha chiamati per nome. Tutti gli uomini questa sera potrebbero chiamarsi con il mio nome, Marco, ma vi garantisco che se il Signore mi chiama, io riconoscerò che Egli sta chiamando proprio me, perché il tono della sua voce è un tono che viene personalizzato a ogni singolo individuo. Questa sera il Signore ti chiama per nome, e nel momento in cui ti chiamerà, tu riconoscerai che chi ti chiama è il Signore che vuole trasformare la tua vita. Allora, perché stai piangendo? La motivazione il Signore la conosce perché Egli legge il tuo cuore. Perché piangi? Sicuramente è una motivazione che trova una giustificazione. Ma questa sera il Signore, ripeto e lo torno a dire, vuole cambiare quel dolore e trasformarlo in gioia. Quindi Maria rappresenta tutte quelle persone che stanno vivendo un momento di difficoltà. Poi abbiamo letto i discepoli. Abbiamo letto che si trovavano a porte chiuse per timore, per paura dei giudei, ovvero tutti quelli che avevano accusato, arrestato e fatto crocifiggere Cristo Gesù il Signore. E c'era il ragionevole dubbio che potesse succedere questo anche a loro. Potessero fare a loro quello che avevano fatto a Gesù. E allora i discepoli ci parlano di una condizione di paura. Non c'è un sentimento più universale della paura. La paura è apparsa per la prima volta nel momento in cui Adamo è caduto nel peccato. Da quel momento la paura ha accompagnato la storia dell'umanità. Oh, questa sera forse c'è qualcuno in mezzo a noi che ha paura. Anche qui, quali potrebbero essere le ragioni che incutono paura nel tuo cuore? Forse paura di una condizione economica precaria, paura, perché no, del buio e delle tenebre, paura forse che i tuoi figli non accettino per tempo Cristo Gesù come personale salvatore, paura di non riuscire a realizzare quello che molti di noi hanno realizzato, paura forse della malattia, paura forse della guerra, paura della persecuzione. Non so quali sono le ragioni che forse ti spingono ad avere questo sentimento nel cuore, la paura. So soltanto che lo stesso Gesù che può trasformare il lutto in gioia è lo stesso Dio, è lo stesso Gesù che può cacciare la paura dal tuo cuore. Forse non lo ammetti, forse non te ne rendi neanche conto, ma forse stai nascondendo nel cuore una profonda paura. Io garantisco, anche se forse non credi questo, che Gesù è colui che caccia via la paura, perché mette il suo amore nel cuore. Forse qualcuno per cacciare via la paura va dallo psicologo, non ti servirà a nulla. Forse qualcuno fa dalle sedute, dallo psichiatra, non ti servirà a nulla. Questa sera io voglio presentarti la terapia che Gesù ti presenta per cacciare via la paura. C'è scritto qui, come si dice, nero su bianco, lo abbiamo letto e forse voi avete seguito anche la lettura. Attenzione, abbiamo letto al versetto 19, la sera di quello stesso giorno, che era il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei. La paura chiude anche il cuore e forse ti sei allontanato e ti sei chiuso in te stesso e non vuoi forse parlare di questo timore. Ma abbiamo letto che Gesù venne e si presentò in mezzo a loro. Che tu lo creda o no, che tu lo pensi o no, che ti piaccia o no, questa sera Cristo Gesù è in mezzo a noi. Il fratello Stefano ha detto che dove due o tre persone sono radunati nel suo nome, il Signore è in mezzo a loro. Noi siamo più di due o tre e vi garantisco che quando sono entrato sotto questa tenda ho sentito la presenza di Dio. Stasera io affermo che Gesù è venuto qui e che la sua presenza è qui perché io personalmente la sento nel mio cuore. E allora Gesù, per cacciare la paura, prima di tutto viene in mezzo a coloro che sono nel bisogno. Egli visita coloro che, come ho detto prima, lo cercano con tutto il cuore. Io credo che quella di Gesù è stata una visita inaspettata, ma una visita assai gradita. Forse sei venuto qui questa sera e tutto ti immaginavi che avresti incontrato Cristo Gesù il Signore. Per te questa sera la visita di Gesù sarà una speciale e gradita, inaspettata visita. Io spero che tu sia pronto a riceverlo. Anni fa alla porta di casa mia bussò qualcuno, quando vivevo ancora con i miei genitori, ero molto piccolo, e mia madre guardò dallo spioncio della porta. E visto che in quel periodo molti andavano di porta in porta per vendere tappeti o comunque la loro mercanzia, Mia madre risposa dall'altra parte: no, non abbiamo bisogno. Non abbiamo bisogno di quello che vendete. E qualcuno dall'altra parte bussò di nuovo. Rosa, ma che cosa stai dicendo? Sono Enzo, tuo cugino. Un cugino che abitava in Puglia. Mia mamma ha spalancato la porta. Ma che sorpresa, Enzo, non ti avevo riconosciuto. A volte noi siamo così. Gesù bussa una volta, bussa due volte e noi non ci rendiamo conto che gli si sta facendo una gradita sorpresa. Vogliamo questa sera dire insieme: Signore, sorprendici ancora. Signore, non me l'aspettavo che avresti fatto quello che farai, ma tu sei un Dio fedele. Allora Gesù fa questo per cacciare la paura. Si presenta, e quanto è rassicurante la sua vicinanza. Lo senti vicino a te Gesù questa sera? Ancora di più, lo senti nel tuo cuore? Se così non è, Gesù vuole entrare nella tua vita. La seconda cosa, Gesù disse: pace a voi, pace a voi. Amo particolarmente il significato delle parole, e così sono andato a cercare il significato letterale della parola paura. Attenzione, stato d'animo costituito da irrequietezza e grave turbamento che si prova al pensiero o alla presenza di un pericolo vero o presunto. Quindi possiamo affermare che la paura mette agitazione nel cuore, e se questa sera si è scatenata una tempesta che ti sta sballottando a destra, a sinistra, che ti sta destabilizzando, il Signore è colui che viene nel nostro mezzo e dona la pace, non una pace di circostanza, non una pace che dura soltanto per una o due settimane, ma una pace permanente, una pace che tu puoi vivere e che noi possiamo vivere anche quando sei in un momento di estrema difficoltà. Gesù è venuto questa sera per dire: io voglio donarti la pace. E Gesù è pace, il suo nome ci parla di pace. Oh, e lui è colui che può sgridare tutto quello che sta provocando paura e agitazione nel cuore. Credo che tutti noi conosciamo la parola che i Vangeli ci riportano. Quando i discepoli si trovano sul mar di Galilea, a un certo punto si scatena un vento forte, i discepoli incominciano ad avere paura, Gesù è lì che dorme, lì su quella piccola imbarcazione. I discepoli svegliano Gesù e Gesù sgrida il vento e la tempesta si acquieta. Il termine che viene utilizzato in quel testo è il termine come di uno che sgrida un animale feroce che sta attaccando una persona. Molto probabilmente era il nemico ad aver provocato quella difficoltà, ma il Signore è colui che può sgridare tutto quello che sta provocando la tempesta nel tuo cuore. Gesù, ti garantisco, vuole darti pace, e pace vera, come quella che non puoi trovare nel mondo, come quella che nessuno qui in questa sera può donarti all'infuori, lo voglio ripetere, di Cristo Gesù il Signore. E allora ecco la terapia. Gesù viene in mezzo a coloro che lo cercano e che hanno bisogno. Gesù è colui che dice: pace a voi. E poi c'è una terza considerazione. E detto questo, mostrò loro le mani e il costato. Sapete cosa stava facendo Gesù? Stava mostrando i segni del suo amore per i suoi discepoli. Stava mostrando il suo sacrificio. Stava mostrando quel sacrificio dove ha manifestato l'amore per tutta quanta l'umanità. Questa sera quello che Gesù vuole fare è mostrarsi ancora una volta come quel Gesù che ha dato la sua vita per te. Mostrare, farti vedere, metterti davanti. Egli non solo ti mostra, ma ti dimostra con i fatti che Egli è il Signore che ti ama come nessuno ti può amare. Infatti, nell'Epistola ai Romani, al capitolo 5, versetto 8, leggiamo: Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo Gesù è morto per noi. Non l'hai ancora riconosciuto come Salvatore? Forse fino a un momento prima di entrare in questa tenda lo hai disonorato, ma egli ti dimostra il suo amore dicendoti: io ti amo indipendentemente da quello che hai fatto fino a questo momento. E ci sono tante storie nella Bibbia, e tante storie, esperienze, testimonianze che potrei raccontarvi
di quello che è la manifestazione dell'amore di Gesù. Ma ce n'è uno in particolare che ho letto recentemente. In una chiesa evangelica, prima di predicare, il pastore predicò presentò un anziano signore, un credente, che lo presentò come un suo caro amico. Questo signore anziano esordì raccontando questa storia. C'era un padre che insieme a suo figlio e l'amico di suo figlio decise di fare un viaggio sulle coste del Pacifico con una grossa barca. E mentre si trovavano in viaggio si scatenò una tempesta, guarda un po'. Il padre non riusciva a governare la nave, tanto che una grossa onda rovesciò la barca e si trovarono tutti e tre in mare. Mentre questo uomo anziano parlava, il suo sguardo si posò su due giovani che lo ascoltavano con attenzione. Poi riprese il racconto dicendo: quell'uomo, quel padre, prima di cadere in acqua, riuscì ad afferrare la cima di una corda e si guardò indietro e vide suo figlio e vide l'amico di suo figlio. Avrebbe potuto lanciare la cima di quella corda o al figlio o all'amico di suo figlio. Poteva salvare uno o l'altro, ma non entrambi. Suo figlio era un credente, mentre l'amico di suo figlio non lo era. E se l'amico di suo figlio fosse morto, sarebbe morto e avrebbe vissuto per l'eternità separato da Dio. Allora quell'uomo prese una decisione immediata, guardò suo figlio e gli gridò da lontano: figlio mio, io ti amo con tutto il cuore, ci rivedremo in cielo. E poi lanciò la cima di quella corda all'amico di suo figlio e lo trasse in salvo. Alla fine del culto, quei due giovani andarono da quell'anziano e gli dissero: molto commovente quella storia che hai raccontato, ma noi crediamo che non è una storia vera, perché nessun padre può arrivare a fare quello che quell'uomo ha fatto nei confronti di suo figlio, abbandonarlo. Quell'uomo strinse la sua Bibbia tra le mani, poi disse a quei giovani: questo è ciò che pensate voi, ma io vi garantisco che quella storia è vera, perché quel padre sono io e il vostro pastore è quel amico di mio figlio a cui a quel giorno io lanciai la cima della corda e trassi in salvo. Il Signore ha fatto la stessa cosa anche per noi, ha donato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca letteralmente malamente, ma abbia vita eterna. Vogliamo ringraziare Dio per questo meraviglioso sacrificio. Vogliamo ringraziare Dio perché ancora questa sera Egli vuole dipingere al vivo Cristo Gesù il Signore. Vuole mostrarci in mille modi che Egli ci ama con tutto il cuore. Quindi il Signore caccia via la paura visitando coloro che lo cercano. Il Signore caccia via la paura dandoti la pace. Il Signore caccia via la paura mostrandoti ancora il suo amore. E poi la parola di Dio afferma ancora che allora Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Eh sì, perché forse noi siamo duri di orecchie e il Signore ti dirà: pace, pace, e ti voglio dare pace 1, 2, 5, 10, 20, se necessario 1000 volte, finché il tuo cuore si apra per ricevere quella pace e la paura sia cacciata. Allora Gesù è qui questa mattina, questa sera, scusatemi, per farci ancora del bene. Il Signore è colui che vuole darti serenità e la parola di Dio afferma che Egli è colui che dà ancora la pace nel cuore. Sapete perché? Perché presso di Lui siamo al sicuro, perché Egli ha un braccio potente. Oh, la parola afferma che uomini hanno realizzato questo. Io ti dico, Signore, Tu sei il mio rifugio e la mia forza, il mio Dio in cui confido. E ancora, oh, Tu non temerai, dice il Signore, gli spaventi della notte e la freccia che viaggia di giorno. Quale freccia ha lanciato il nemico per scoraggiarti e per metterti paura questa sera? Io non lo so, so soltanto che il Signore ti dà sicurezza e in Lui noi possiamo stare al sicuro. Il salmista poteva dire: ho cercato il Signore ed Egli mi ha risposto. Eh sì, perché Dio è un Dio che risponde. Come ti ha risposto? liberandomi da tutto quello che mi incuteva timore e terrore. Dio fa questo. E sapete, io voglio ringraziare Dio perché ho sperimentato questa verità fin da piccola. Praticamente non sono uno che ha paura. Sono poche le cose che effettivamente mi incutono paura. Ma quando ero piccolo, abbastanza piccolo per avere ancora paura del buio, ma abbastanza grande per non chiedere ai miei genitori di dormire insieme a loro, una sera mi trovavo veramente in una condizione di paura. Non riuscivo a spiegarmi il perché, ma avevo paura. E a un certo punto mi è venuto in mente che quando andavamo in chiesa, un inno che dice: «Oh, che bei canti, lassù coi santi, noi canteremo al Signore Gesù». E io mi immaginavo da bambino questa grande nuvola, una tavola immensa, e insieme a me c'era Abramo, Isacco, Giacobbe, Davide, Daniele, Ezechiele, l'apostolo Paolo, e c'era anche Gesù. E vi garantisco, i miei piccoli occhi si chiudevano e io trovavo la pace nel Signore. Dopo la mia conversione, in una serata in particolare, mi sono sentito attaccato dal nemico e vi garantisco che forze spirituali stavano incutendo timore nel mio cuore. Cosa faccio? Cosa faccio? Il Signore mi ha detto: «Ti ricordi cosa facevi da bambino?» Sapete cosa ho fatto? Ho incominciato a cantare: «Oh, che bei canti, lassù coi santi, noi canteremo al Signore Gesù». Sapete qual è stato il risultato? I miei occhi di adulto si sono chiusi e io ho riposato nel Signore. Dio è potente a fare questo nella tua vita, a liberarti da tutto quello che ti incute terrore. E portandomi alla conclusione, forse qualcuno sta vivendo lo stato d'animo di Tommaso. Qual è lo stato d'animo di Tommaso? Di che cosa ci parla? Dell'incredulità. Tommaso ha una presa di posizione drastica. Se non vedo, io non credo. Nonostante la testimonianza dei suoi colleghi, chiamiamoli così, degli altri discepoli, la parola, io non sono esperto di greco, per carità, ma il termine usato qui è: nonostante continuassero a ripeterglielo che Gesù era risorto, lui non ne voleva sapere. Questa credo che sia una delle condizioni peggiori che una persona possa vivere: l'incredulità nel cuore. Forse sto parlando a qualcuno, anzi senza forse, perché credo che Dio abbia messo nel mio cuore questa parola perché c'è un reale bisogno. C'è qualcuno che non crede più che Dio possa guarire. C'è qualcuno che forse non crede che Dio possa salvare. C'è qualcuno che forse non crede più che Dio può liberare da ogni dipendenza. Benedetto il nome del Signore, abbiamo sentito che questo invece è possibile. C'è qualcuno che non crede che Dio può dare la pace e la gioia. C'è qualcuno che crede che Dio non può cambiare le circostanze. C'è qualcuno che non crede nella parola di Dio. C'è qualcuno che non crede forse nella potenza della preghiera. C'è qualcuno che non crede nel sacrificio di Cristo Gesù. Oh, amico caro, caro incredulo, quanto è triste allora la tua condizione. Oh, Tommaso non ne voleva sapere. Sapete, sono andato a ricercare quale fosse il significato di Tommaso. Tommaso significa gemello oppure doppio. Tommaso significa doppio. E subito la mente è andata a un passo che si trova nell'epistola di Giacomo, forse un passo che tutti noi conosciamo molto bene. Nell'epistola di Giacomo, al capitolo 1, noi leggiamo queste parole. Si parla di richieste da rivolgere a Dio. Se qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio, che dona a tutti generosamente senza rinfacciare. Dio ti dona la saggezza, ti dona la pace, ti dona la gioia, ti dona tutto quello che il tuo cuore desidera. Ma attenzione, la parola afferma: ma la chieda con fede, senza dubitare, perché chi dubita rassomiglia a un'onda del mare agitata dal vento e spinta qua e là. Un tale uomo non pensi di ricevere qualcosa dal Signore, perché è di animo doppio e instabile in tutte le sue vie. Sei incredulo? non puoi piacere a Gesù, perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che è il ricompensatore di coloro che lo cercano. Non credi in Dio? Mi dispiace per te, perché la parola di Dio afferma che la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Ovvero, la parola di Dio afferma che noi dobbiamo credere l'incredibile e vedere l'invisibile. Tu sei incredulo? Puoi tornare a casa senza ricevere quello che il tuo cuore desidera. Sanno così le cose? Il Signore ha mandato a casa un'altra volta Tommaso? No, perché come ha affermato Stefano, citando quel meraviglioso verso, la fede viene dall'udire e l'udire si ha per mezzo della parola. E io ho questa ferma confidenza che mentre ascolti la parola di Dio, il Signore crea quella fede nel tuo cuore e la rende perfetta. Forse tu sei incredulo, ma prima che termini questa serata, il Signore vuole mettere fede nel tuo cuore. Fede che ci servirà per realizzare le sue promesse. La fede avvicina le promesse di Dio, siamo d'accordo? La fede ci apre il cielo, la fede ci permette di ricevere la sua benedizione. Al contrario, il dubbio e l'incredulità allontanano le promesse di Dio o chiudono il cielo e in qualche modo non ci permettono di ricevere le benedizioni di Dio. Questa sera noi vogliamo chiedere, Signore, donami fede nel cuore. Forse tu reputi impossibile che il Signore possa intervenire, forse stai dicendo, Signore, ti è possibile fare questo perché io non ho abbastanza fede? Il Signore ti dice, tutto è possibile a chi crede. Ti stai chiedendo quali sono le possibilità di Dio? Le possibilità di Dio sono l'impossibile. Le circostanze ti remono contro, le circostanze ti dicono non è possibile, il tempo passato forse nella dipendenza ti dice non sarai mai liberato. Dio ti dice questa sera, io posso fare ogni cosa. E coloro che ascoltano possono affermare, io posso ogni cosa in colui che mi rende forte. Dio vuole renderti forte questa sera, per essere liberato da quello che ancora ti sta tenendo schiavo. Non credi che Dio possa cambiare tuo marito? Il Signore lo può fare. Non credi che possa salvare i tuoi figli? Il Signore lo può fare. E così, portandomi al termine, voglio raccontarvi un'ultima testimonianza che veramente ha rallegrato il mio cuore. Dopodiché, spero, ci sia il tempo anche per passare qualche minuto davanti al Signore in preghiera. Una storia che riguarda il famoso predicatore Charles Finney, che stava tenendo nella città di Detroit dei culti di risveglio. Mentre si recava in chiesa, Charles fu fermato da un uomo che gli disse, avrei bisogno di un favore. E quello gli disse, che cosa hai bisogno? Vorrei parlare dopo questa riunione di ciò che riguarda la mia anima. Va bene, gli disse Finney. E mentre si recava nel locale di culto, qualcuno gli disse, ma che cosa ti ha detto quell'uomo che vuole parlare? Non ci andare perché è una persona che non è raccomandabile. E Finney disse, no, gliel'ho promesso e lo farò. Così dopo il culto quella persona era lì e gli disse, Finney, mi segua. Lo prese sotto braccio, passarono 4 isolati. Poi quell'uomo gli disse, aspetta qui un attimo. Si infilò per una stradina traversa, aprì una porta e poi disse a Charles, vieni. Entra. Entrarono in una piccola stanza dove c'era un separé che separava un'altra stanza da quella stanza. C'era un camino, una scrivania e 2 sedie. Quell'uomo chiuse dietro di sé la porta e poi tirò fuori una rivoltella e gli disse, si sieda, non si preoccupi, non voglio fargli del male, voglio soltanto fargli delle domande. Questa rivoltella che io tengo in mano ha ucciso 4 uomini. 2 li ho uccisi io e 2 li ha uccisi un mio collaboratore, perché da quella parte del separé io ho una sala dove si gioca d'azzardo. Questa pistola ha ucciso 4 uomini durante una rissa. Tu ieri hai detto nella predica che il sangue di Gesù purifica da ogni peccato. Il Signore mi purifica da questo? E quello gli rispose, sì. Gesù ti può purificare da questo peccato. Un'altra cosa, in quel locale che sta dietro questa piccola parete, noi vendiamo alcolici a coloro che ce li chiedono, e a volte in questo locale sono venute delle donne che hanno detto di non vendere alcolici ai propri mariti perché avevano speso praticamente lo stipendio, ma io li ho cacciate via e ho continuato a vendere quegli alcolici. Il sangue di Gesù può purificarmi da ogni peccato? E lui gli rispose: il sangue di Gesù ti purifica da ogni peccato. E poi ancora disse: sono venuti qui delle persone a giocare alla roulette, alla slot machine, ma sono tutte apparecchi che sono stati manomessi, non c'è possibilità di vittoria. E queste persone che hanno perso, uscendo da questo luogo, praticamente spendendo l'ultimo centesimo, si sono andati a suicidare. Il sangue di Gesù mi purifica da ogni peccato. E quello gli rispose: il sangue di Gesù ti purifica da ogni peccato. Un'ultima domanda, un'ultima cosa. Molti anni fa io ho conosciuto nella città di New York una bellissima donna, l'ho sposata, gli ho mentito dicendo che ero un agente di borsa. Quando lei ha scoperto invece quali erano i traffici miei, il cuore gli si è rotto e io ho praticamente reso la sua vita invivibile, peggio, l'ho trattato peggio che le bestie che stanno in strada. Ho abusato di lei, l'ho picchiata. Qualche tempo fa sono tornato a casa mia ubriaco. Mia figlia, che ha 11 anni, ha cercato di dividermi da mia moglie, cercando di impedirmi che io la picchiassi. Io l'ho spinta ed è andata a sbattere contro la stufa, si è bruciata il braccio dal polso alla spalla. Il sangue di Gesù mi purifica da ogni peccato. Finney si alzò, mise le sue mani sulle spalle di quell'uomo e disse: che triste la tua storia, ma se tu credi con tutto il cuore, Dio ti può cambiare e il sangue di Gesù ti purifica da ogni peccato. Lui disse: grazie per questo, domani io sarò in chiesa. Quell'uomo passò tutta la notte nel suo locale, sapete a far cosa? Prese la sedia girevole che era in quel luogo e frantumò ogni singola bottiglia di liquore, distrusse ogni banco da gioco, praticamente demolì quel luogo e poi si diresse alle 7 di mattino a casa sua. Andò in camera sua e la moglie disse alla figlia, Margaret, questo è il suo nome, vai a dire a papà che la colazione è pronta. La bambina andò da suo padre, era tremante, impaurita, e gli disse: papà, la colazione è pronta. E il padre gli rispose: Margaret, amore mio, papà non viene a fare colazione. La bambina, a sentire queste parole, si diresse subito dalla mamma e gli disse: mamma, papà ha detto Margaret, cara. E la madre disse: hai capito male, vai a dire a tuo padre che è pronta la colazione. La bambina, tutta tremante, andò, si fermò sulla soglia di quella stanza. Il padre alzò gli occhi e disse: vieni qui, Margaret. La bambina timidamente andò dal padre. Questo uomo prese sua figlia, la mise sulla sua gamba e incominciò a stringere sua figlia al petto mentre piangeva. Intanto la moglie era andata al piano di sopra e assisteva a questa scena. A un certo punto quest'uomo fece cenno alla moglie di andare verso di lui, la prese e la fece sedere sull'altra gamba e incominciò a stringere queste povere anime al suo petto e pianse a dirotto con tutto il cuore. A un certo punto disse a sua moglie e sua figlia: figlia mia, moglie mia, non avete più bisogno di aver paura, perché Dio questa mattina ha portato un padre nuovo e un marito nuovo, non dovete più aver timore, perché io ho accettato Gesù come personale salvatore. Quella sera padre, madre e figlia andarono in chiesa e tutti accettarono il Signore come personale salvatore. Tu non credi che Dio può farlo? Io credo che Dio può, perché questa sera ti vuole dimostrare con i fatti che Egli è il Re dei Re, Signore dei Signori. Dopo che Tommaso vide i segni della crocifissione, disse questo: Signore mio e Dio mio, se così non è, cioè che Dio è il tuo Dio, prima che termini questa serata, questa riunione, spero e prego che tu possa dire: Signore mio e Dio mio, che tu possa veramente realizzare che Dio è colui che mantiene le promesse. Stai piangendo? Dio può asciugare le tue lacrime. Hai paura? Dio caccia via la paura. Sei incredulo? Dio dona la fede. e noi vogliamo cercare il Signore con tutto il cuore. Vi invito ad alzarvi in piedi.